che c'è parreri, che c'è la mue giugò, che c'è la mue giugò.
La grande guerra, sogni e macerie di un secolo fa.
Quand au bout de huit jours, leur peau terminée.
Sul ponte della Paglia, a Venezia, vendevano l'edizione straordinaria del Giornale della Sera che annunciava la dichiarazione di guerra. Ed ero beato e contento, perché avevo 14-17 anni e mi sembrava di vivere in un'età in cui non accadeva nulla.
Era la voce di Cesare Musatti, il fondatore della psicoanalisi italiana, uno degli intellettuali più importanti del Novecento, che ci dice: ero gioioso e beato di fronte alla dichiarazione di guerra. Certo, Musatti lo ricorda, era un ragazzo di 17 anni, ma quindi non ancora il grande intellettuale che sarebbe diventato, ma i primi protagonisti dell'entusiasmo che racconta, i primi a sentire, a descrivere la guerra mondiale come un evento positivo, furono proprio gli intellettuali e gli artisti. È di questo che vogliamo parlarvi oggi, martedì 1 luglio, sono le 13, 2 minuti, 14 secondi. Buongiorno da Alessandra Tarquini, bentornati alla seconda puntata del nostro programma sulla Grande Guerra. Noi rimaniamo a Venezia, dove abbiamo in collegamento telefonico Mario Isnenghi. Buongiorno Mario Isnenghi.
Ok, buongiorno.
Mario Isnenghi è uno storico conosciuto dagli ascoltatori di Radio 3, uno storico dell'età contemporanea, ha insegnato nell'Università di Venezia ed è autore di un libro particolarmente importante, Il mito della Grande Guerra, un libro uscito per la prima volta nel 1970 che ha segnato gli studi sulla guerra e ci ha raccontato il conflitto delle idee e delle parole, quello combattuto appunto dagli scrittori e dagli artisti. Allora, professor Isnenghi, ieri parlavamo del ruolo degli intellettuali nella puntata con Emilio Gentile e Marina Lalovic. Ce lo spiega perché gli intellettuali italiani furono così partecipi nella guerra? Da dove nasce questo interventismo degli intellettuali?
Intanto lasciatemi segnalare questa bellissima scelta che avete fatto, questo inizio fulminante del giovane Cesare Musatti, che si dice, che ricorda la sua felicità, che fu quella di tanti altri giovanissimi allo scoppio della guerra. Aggiungiamo un'altra cosa, era il figlio del primo deputato socialista di Venezia, Elia Musatti. Dunque, c'è anche un problema d'ordine politico e generazionale. Uno strano passaggio delle consegne tra generazioni. Ma lui, Cesare, era solo un ragazzo. Quelli che avevano 10 o 15 anni più di lui avevano fatto tempo a partecipare alla stagione delle riviste, le famose riviste, di cui la voce è soltanto la più famosa, tra quelle fiorentine, perché più importante ancora è naturalmente la Critica a Napoli, la rivista dei due grandi filosofi dell'idealismo, Croce e Gentile. Però quando diciamo riviste e pensiamo ai giovani, allora ci trasferiamo a Firenze, e lì c'è Leonardo, Regno, Hermes, poi soprattutto la voce di Prezzolini e di tanti altri scrittori dell'epoca, che sono tra i 20 e i 30 anni. Dunque, quando arriva la guerra, fanno ancora tempo a farla, ma sono appena oltre i 30 anni. Generalmente non andranno in prima linea, generalmente non ne faranno molta di guerra. E rispetto a quello che avevano sognato è di meno, ma intanto per 10 anni avevano accompagnato l'attesa della guerra, immaginandosi che proprio dalla guerra sarebbe venuta la soluzione dei problemi. Quali problemi? Politicamente i problemi dell'Italia, anzi dell'italietta giolittiana, che a loro non piaceva affatto. Una grande firma poi dell'antifascismo e però del bolscianismo, Giovanni Amendola, trova la frase azzeccata, la parola d'ordine, che poi tutti ripetono, che diventa un po' l'espressione di questa gioventù: l'Italia così com'è non ci piace.
Senta professore, la interrompo perché mentre lei parlava mi chiedevo: ma come fanno questi studiosi, questi letterati, questi filosofi a conciliare la loro attività con l'impegno politico? Cioè, sono degli intellettuali militanti?
Non fanno politica nei partiti, si considerano e sono considerati da Croce, da Gaetano Salvemini, una sorta di pre-partito degli intellettuali. Salvemini, lui, il grande storico medievalista, ha conosciuto e ha agito dall'interno di un partito, il Partito Socialista, non lo fa più, lo ha lasciato, crede ora nei piccoli gruppi. Uno dei piccoli gruppi è La Voce, anzi sono come una sorta di intergruppo tutte queste riviste, perché c'è un travaso continuo dei redattori e dei collaboratori. Pezzolini noi lo identifichiamo sostanzialmente nella Voce, ma se diciamo Papini, allora Papini è tanto La Voce quanto La Cerba. E così Ardengo Soffici, che sono i due che fanno tra il 13 e il 15 La Cerba, raccomando tutto attaccato, senza apostrofo, e che diventa una rivista tutta politica, ma rimane una rivista, non diventa un partito, quando sopraggiunge la guerra europea e bisogna portarci dentro gli altri oltre che se stessi. Poi in realtà Papini non ci porterà affatto se stesso, Soffici sì. Però dire politica non basta assolutamente a esaurire la voglia di menare le mani, la voglia di fare la guerra. Ripeto, non erano membri dei partiti, tendenzialmente li disprezzavano e se ne tenevano alla larga. No, erano già nel 1908, 9, 10, prima della guerra, erano i tenenti e i sottotenenti della cultura, come poi molti di loro saranno i tenenti e i sottotenenti di complemento naturalmente della guerra. Con un protagonismo però all'epoca delle riviste, cioè quando sono ancora quello che sono davvero dei giovani intellettuali, un protagonismo che non sarà affatto il loro venuta la guerra, o perlomeno non sarà la loro parte fra il 15 e la fine del 17, cioè nell'esercito di Cadorna, che non crede negli intellettuali ma nei preti.
Ecco,
crede nella mente ma nei cuori ben calibrati e ben assistiti spiritualmente dai sacerdoti.
L'abbiamo nominato più volte Giuseppe Prezzolini. Vogliamo ascoltare un contributo che Prezzolini pubblicò sulla Voce proprio quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale.
Salvo poche persone, la borghesia italiana è ignorante, povera di passione politica, quietista per gli interessi, scarsa di sentimento patriottico sincero, sbalordita dagli avvenimenti di un'epoca più grande di lei, snervata dalle stesse malattie pacifiste degli avversari interni, senza possederne le brame e i bisogni, e non può dimostrare altro che un vago turbamento quando è costretta a guardare in faccia a problemi che richiedono decisioni differenti da quelle della politica locale e della politicaccia parlamentare. Quanto più grande in questi momenti l'anima del popolo, che non conosce che pochi, elementari ma forti sentimenti, l'amore, il pane quotidiano, la morte, la paternità e la guerra.
Era la voce di Diego Sepe che leggeva a Giuseppe Prezzolini Facciamo la guerra, agosto 1914. Mario Lisneghi, lo stavamo ricordando, Prezzolini fondò La Voce nel 1908 e fu una dei protagonisti di questo interventismo della cultura. Ma che quando Prezzolini pensa ad un nuovo mondo, a che cosa pensa? Questi intellettuali che cosa vogliono cambiare davvero?
Beh, sanno quello che non vogliono assai più di quanto non sappiano ciò che vorrebbero. Non vogliono l'Italia così com'è. Vuole il caso che l'Italia così com'è, così com'era, sia l'Italia giolittiana, cioè in realtà uno dei momenti più floridi dal punto di vista economico e in fondo anche politico, qualunque cosa ne pensasse Gaetano Salvemini, l'autore del Ministro della Malavita. L'Italia giolittiana, sì, dopo Cavour probabilmente viene Giolitti. Ebbene, esiste un antigiolittismo di sinistra e un antigiolittismo di destra che prende in mezzo questo statista che non ha, potremmo dire, non ha invece una sua cultura. Quello che Prezzolini divulga, perché lo ha imparato da un grande scienziato della politica come Vilfredo Pareto, che bazzica un po' per le loro riviste, è che la lotta di classe è un mito, la rivoluzione è un mito, anche la parola e il concetto di proletariato è un mito, però avercene di questi miti. Pareto gliel'ha spiegato. Loro, i vostri antagonisti di fatto, hanno un mito e i miti sono veri quando funzionano. Fatevene anche voi borghesi, dei miti che funzionino. E questo mito sarà la guerra. La guerra come restauro dell'ordine, dice il più di destra di questi intellettuali, cioè Giovanni Boine, finissimo critico letterario, ma arrabbiatissimo uomo dell'ancien regime, nostalgico proprio di ciò che c'era prima della rivoluzione francese addirittura e prima delle monarchie costituzionali. E infatti a lui non va affatto bene la guerra che per davvero ci sarà, perché lui vuol bene la Germania, il paese dell'ordine, un po' meno l'Austria, ma insomma. E quindi un Boine, la destra dunque del boccianesimo e delle riviste, non è affatto disposto a sacrificare in nome dell'ideologia dell'intesa la Francia, il paese della libertà, appunto, e quindi meglio la Germania, il paese dell'autorità. Ecco, dentro la voce e in generale dentro le riviste c'è di tutto. Prezzolini se ne glorierà dicendo abbiamo partorito Amendola, ma abbiamo partorito anche Mussolini, e poteva aggiungere Battisti. È vero, è un ventaglio di opzioni, è un male o un bene? Beh, è una rassegna di forze le cui intenzioni sono ancora progettualmente poco limpide, e come d'altra parte sarà un fronte quello che nel 1914-15 porterà l'Italia all'entrata in guerra, un fronte di moventi e di fini differenziati uniti per il momento solo nel volere la guerra, certo, ma tra l'interventismo democratico, diciamo alla Salvemini per nominare uno dei nostri intellettuali, e l'interventismo di Alfredo Rocco o di Enrico Corradini,
ci sono differenze.
Ma Corradini è un altro intellettuale riviste, ce ne corre. Allora, minimo un dominatore per fare la guerra, ma poi è una guerra diversa e lo si vedrà al tempo della pace. Ma in fondo, in qualche modo, si comincia a vederlo già durante il 15-18.
Perché perché i neutralisti riscuotono meno successo, meno consenso, sono molto meno rumorosi della polemica degli interventisti?
È proprio così. Io che ho sempre studiato la guerra, prevalentemente almeno, attraverso gli intellettuali, che però non posso dire di essere partito dall'amore per la guerra e da un'adesione alla loro scelta dell'intervento, andavo in cerca dei neutralisti e non li trovavo mica, perché se le fonti erano gli scrittori fondamentalmente o gli aspiranti scrittori, gli uomini della voce, la Cerba, eccetera, tutto giù Aldo Palazzeschi. In realtà, allargando un poco
Benedetto
la ricerca,
Croce,
avrei potuto trovare un grande francesista come il professor Cesare De Lollis, a suo tempo non l'avevo abbastanza colta questa presenza. Comunque non è che lui fosse proprio un neutralista, e si risente quando gli danno del neutralista, dice io sono un triplicista.
No, io nominavo Benedetto Croce, una delle voci più autorevoli della, invece della battaglia per la neutralità, forse battaglia un termine.
È una grande voce che i giovani sentono e vorrebbero fosse ormai fuori gioco. Si rompe una sintonia non assoluta ma forte che c'era stata per anni. Croce in realtà rimane il maestro, il cui magistero si allarga molto oltre la, in fondo, piccola platea delle riviste fiorentine. La critica va ai professori, va agli eruditi, va a tutta la cultura d'Italia, senza differenziazioni generazionali. È molto interessante che nell'ottobre del 14 i due leader di opinione delle due generazioni, Benedetto Croce e Giuseppe Prezzolini, carteggino tra di loro e carteggino proprio misurandosi sulla guerra e su quello che la guerra significa per, diciamo pure, per l'anima del popolo italiano, per la sua identità, per la cronaca e la storia del popolo italiano. Croce non accetta minimamente la trasformazione identitaria che va subendo in maniera repentina il volto della sua amata Germania, amata da lui in quanto filosofo, ma amata dai filologi in quanto filologi, dai chimici, dai bancari, dagli economisti, dai militari, da tutti, fino a un momento prima. Ma a questo punto ad un tratto imbarbarisce il suo volto e i tedeschi ridiventano gli unni e i visigoti di una volta. Non è vero, naturalmente, e Croce oppone una ferma resistenza e non si limita a scrivere sulla sua rivista per uomini colti la critica, dà interviste, per esempio al Giornale d'Italia, che viene identificato come il portavoce di Sonnino, cioè del ministro degli esteri, diciamo della destra liberale. Croce rimane fedele a se stesso e il suo magistero è grande. Probabilmente abbiamo sbagliato a lungo le proporzioni e gli equilibri nel ripensare troppo all'interventismo e quindi troppo alle riviste interventiste, che davvero parlavano a un certo numero di persone, molto significativi, importanti questi gruppi, specie dal punto di vista piccolo borghese, medio borghese e generazionale, però contemporaneamente Croce, se non Gentile, che cambia abbastanza anche lui in direzione della guerra, ma Croce continua a parlare e continua a parlare non certo per predicare la guerra a fianco della Triplice, questa se la mette via subito, ma per predicare la disciplina,
allora,
il civismo come obbedienza, il buon cittadino ubbidisce
a proposito di disciplina. Ascoltiamo adesso un altro vociano, entriamo nel dentro, nel vivo della guerra. Questa volta ascoltiamo un poeta come Piero Jaillet, che andò volontario nella guerra.
Altri morirà per la storia d'Italia volentieri, e forse qualcuno per risolvere in qualche modo la vita. Ma io è per far compagnia a questo popolo digiuno, che non sa perché va a morire. Popolo che muore in guerra perché mi vuol bene per me nei suoi 60 uomini comandati, siccome è il giorno che tocca morire. Altri morirà per le medaglie o per le ovazioni, ma io per questo popolo illetterato, che non prepara guerra perché di miseria ha campato, la miseria che non fa guerre, ma semmai rivoluzioni. Altri morirà per le aquile e per le bandiere, ma io per questo popolo rassegnato, popolo che viveva nel giusto e nel giusto muore senza sapere, anche io con lui sulla strada della fatica, che non so bene, in fondo, perché tocchi già di morire. Altri morirà per la sua vita, ma io per questo popolo che fa i suoi figlioli, perché sotto coperte non si conosce miseria, popolo che accende il suo fuoco solo la mattina, popolo che di osteria fa scuola, popolo non guidato, sublime materia. Altri morirà solo, ma io sempre accompagnato. Eccomi, come davo alla ruota la mia spalla facchina e ora invece la vita. Sotto, ragazzi, se non si muore, si riposerà all'ospedale. Ma se si dovesse morire, basterà un giorno di sole e tutta Italia ricomincia a cantare.
Altri morirà per le medaglie, così ci diceva Piero Jaillet, qui è dichiarazione del gennaio 1916. Mario Isninghi, allora abbiamo parlato di Prezzolini, di Croce, di Gentile, che cosa rappresenta invece la guerra per Piero Jaillet? Intanto chi era Piero Jaillet?
Abbiamo sentito lo straordinario attacco di Commè e con gli alpini. Io diventavo matto di piacere a sentire questo popolo che avrebbe preferito fare la rivoluzione. E intanto però Jaillet gli insegnava a non farla, gli insegnava a obbedire. Era devoto a questo popolo in quanto contemporaneamente questo popolo fosse devoto a lui. Una reciproca devozione tra alpini, non tra volontari, intendiamoci. Jaillet aveva obbligo di 10 anni come tutti gli altri intellettuali, aveva poco più di 30 anni. Non farà la guerra in prima linea, farà istruzione. Che pena in fondo per i più avvertiti tra questi intellettuali che hanno tanto spinto per fare la guerra e poi si ritrovano mezzo imboscati, e qualcheduno di loro non è che se lo nasconda. Naturalmente in un esercito di massa c'è posto, non può non esserci posto per tutti, e è molto importante che ciascuno venga usato alla giusta maniera. Jaillet viene usato alla giusta maniera perché ha grandi doti pedagogiche, ama l'oggetto del suo lavoro, ama il dovere ben compiuto, è un doverista. Ricordo come sentivo.
Tra l'altro, lei l'ha conosciuto, ha conosciuto
la differenza Piero rispetto ai papini.
No, ricordavo che lei ha conosciuto Piero Jaillet. È corretto.
Ho fatto merenda con lui, ecco. Nella casetta rossa di Firenze, certo, e appena si entrava in casa sua si vedevano due cappelli, uno naturalmente era il cappello degli alpini e l'altro, meno naturalmente, ma non neanche mi dispiacesse, era il colbacco che gli aveva regalato Khrushchev. Sì, perché Jailly si era andato evolvendo verso sinistra nel corso della sua vita successiva e non è che ci dispiacesse di saperlo. Quello che ci dispiaceva è che non avesse mai saputo riprendere la parola e all'altezza di quando aveva scritto con me con gli alpini il suo diario del 1916 come scrittura pubblicata solo dopo la guerra, o in pubblico con la sorta di diario quasi collettivo che scrive insieme agli alpini con uno dei più famosi tra i giornali di trincea, cosiddetti di trincea, poi la trincea era abbastanza lontana, l'Astico.
Ecco, ma come si fa a fare un giornale in trincea?
Non si fa in trincea, si va nelle retrovie dove ci sono le tipografie. Prima dell'ultimo anno di guerra, quando fiorisce effettivamente la stagione dei cosiddetti giornali di trincea, che sono a stampa e che sono stampati in migliaia di copie, tutt'al più c'era stata una minuscola fenomenologia di giornaletti, quelli sì potevano essere di trincea, semplicemente manoscritti addirittura, o battuti in poche copie a macchina o ciclostilati. Ecco, questi primordi dei giornali, cioè i giornaletti di trincea nei primi anni di guerra, erano affidati naturalmente a iniziativa di singoli, tutta un'altra cosa rispetto alla grande stagione del giornalismo di trincea che si colloca tra Caporetto e Vittorio Veneto, anzi più avanti di Caporetto, perché Caporetto pone le radici del fenomeno del ritorno alla parola e alla comunicazione con i fanti, però ci vuole un periodo di preparazione, intanto nelle prime settimane e mesi bisogna semplicemente resistere sul piano e sul grappa e c'è altro da pensare che pensare alle parole, bisogna combattere e questo fanno resistendo. Poi nei primi mesi del 18, ecco, la macchina del servizio P, che vuol dire propaganda, ma contemporaneamente la P allude anche alla psicologia, è messa a punto e cominciano appunto i giornali. Jailly si occupa dell'Astico, l'Astico è un fiume della Val d'Astico ai piedi dell'altipiano d'Ariago, dei sette comuni, e all'inizio si stampa a Piovene, che è proprio sotto il gran ciglione alto 1000 metri sopra il paese e dell'altipiano. Poi da Piovene si sposterà ancora più indietro la Vicenza, ma intendiamoci, più indietro, che cosa vuol dire più indietro dopo Caporetto? Venezia è a 30 km dal fronte, quindi è un dietro molto relativo, ma insomma non siamo in trincea. Jailly fa, giustamente e naturalmente, per chi aveva scritto con me e con gli alpini, un giornale che cerca il più possibile che sia scritto qualche volta, più spesso disegnato dagli alpini e non solo per conto degli alpini. Certo, Jailly deve industriarsi e ne scrive in gran parte lui di queste pagine, firma Jailly oppure con la sigla oppure molto, Barba Piero, attenzione, non Pietro, giammai, zio Piero. E accanto a lui c'è qualche pezzo di Salvemini. C'è qualche pezzo di Giuseppe Lombardo Radice e bisogna ricordare che il grande pedagogista è lui la mente, l'organizzatore da un punto di vista intellettuale, pedagogico dell'insieme del servizio P e trova udienza e trova possibilità di esserci dal punto di vista politico-militare perché l'esercito di Diaz non è l'esercito di Carosa. Giustamente si mette in rilievo che non è che i tribunali militari non lavorino più e non agiscano alla luce del codice quando c'è Diaz invece che Cadorna. Continuano ad esserci. La repressione è parte della macchina che serve a far combattere i contadini soldati.
Sì, ma è come se nell'altro la macchina fosse una macchina di repressione, appunto di propaganda. Lei lo ricordava questi protagonisti, questi intellettuali che diventano poi diciamo protagonisti della propaganda di guerra. In realtà c'è uno strumento più forte di qualunque discorso di propaganda scritta o orale ed è la musica. Vogliamo farvi ascoltare una canzone molto nota.
L'esercito marciato
La leggenda del Piave. La leggenda del Piave è stata scritta da E.A., si legge così, Mario, pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta. Mario Isnenghi, lei ha scritto che la leggenda del Piave ha contribuito alla nazionalizzazione delle masse, cioè a fare gli italiani, un po' come la Marsigliese italiana della Grande Guerra. Ecco,
è un'arma impropria straordinaria.
Ma qual è l'immagine degli italiani che emerge da questa canzone?
Io credo che le parole siano più contingenti e marcate dalla contingenza, non è che possiamo ignorarle, naturalmente baglia il confine, immaginando che il Piave fosse stato il confine, mentre non lo era all'inizio, semmai lo diventa dopo Caporetto. Raccoglie le idee sbagliate, ma in cui molti allora credevano che Caporetto fosse stato un tradimento. No, ma l'arma impropria o propria che sia sta nella musica, è la musica che è trascinante. È importante naturalmente che il fiume, il Piave, diventando quello che è diventato, esprima anche in un autore di semplici, anche se famose canzonette, la capacità di pensare un grande inno nazionale. Si può dire, si può ricordare la Marsigliese semplicemente per capitalizzare tutto quello che di storicamente importante e emozionante c'è dentro quel grande inno rivoluzionario. È evidente che il Piave non è un grande inno rivoluzionario, è un grande inno, potremmo però dire, nazional popolare. Il nazional popolare ci può ricordare Gramsci, è evidente che qui siamo su un altro piano di nazional popolare. Ora,
ecco, a proposito,
la esecuzione che abbiamo sentito era un pochettino retorica, io tuffo un po' quando sento molti che dicono gli inni nazionali, anche questo, sono retorici. Certo che lo sono, basta che la retorica funziona, si può dire la retorica quello che si dice degli inni. La retorica serve a tenere insieme le collettività, il problema si sposta dal linguaggio alla politica,
ecco,
si sposta
a questo proposito.
A
proposito di nazional popolare e forse anche dell'oggi, io ho ricordato più volte che il suo libro è del 1970. Nella nuova introduzione, ma anche in un'intervista che ha rilasciato al quotidiano La Repubblica, Simonetta Fiori, lei proprio rifletteva, tornava a parlare di come oggi viene ricordata la guerra e sosteneva che insomma, dire che la guerra è un non senso è sbagliato ed è scorretto. Ci spiega perché?
Sì, oggi tutti parlano attraverso le parole di Papa Benedetto, quello di allora, e la sua inutile strage.
Quindicesimo.
Un'espressione che avrebbe dovuto restare nota ai diplomatici, e il Papa era un grande diplomatico lui stesso, e che in qualche modo invece rimbalza fino alle trincee, acquisendo naturalmente un significato politico più immediato e assolutamente inquietante. Da cui i cattolici all'epoca si detergono come dal fango, come sarebbe, noi anzi siamo più cittadini e non meno cittadini degli altri. Così sono andate le cose. Ma a quanti oggi interessa sapere come sono andate le cose 100 anni fa? Io penso allo storico, o perlomeno allo storico che sappia bene che noi storici contribuiamo anche alle politiche della memoria e non possiamo esimerci anche dal fare in qualche modo educazione civica. Allora, l'educazione civica di oggi, è ovvio, è educazione civica europeista e educazione alla pace. D'accordo per l'educazione civica, non d'accordo nel mescolare troppo l'educazione civica con la storia. Allora, io, storico della Grande Guerra, ci tengo, e perciò rischiando di ripetermi, continuo a dire a destra e a manca, che non possiamo sovrapporre i nostri valori pacifisti, non voglio dire ai loro valori bellicisti, che però c'erano in una parte della popolazione. Allora ragioniamo dei loro intendimenti, dei loro moventi, dei loro fini che furono anche di guerra, e poi naturalmente chiediamoci, quella parte del popolo che non aveva voluto la guerra e a cui la si fa fare lo stesso, perché resisteva, perché la faceva. E qui torniamo al Piave, forse.
Ecco, perché resisteva e perché la faceva?
Perché c'erano i tribunali militari, siamo seri, siamo realisti, anche. Ma poi anche perché c'era il Piave e tutto quello che sta in mezzo tra la coercizione e le forme di persuasione che passano ci piacerebbe che così non fosse, vorremmo essere più razionalisti, vorremmo che la persuasione passasse sempre per un discorso politico organico e dispiegato. Non è così. Addio, mia bella, addio, conta più di un discorso politico e anche la canzone o inno del piano.
Ma forse noi ci sentiamo in imbarazzo perché siamo fra i vincitori di una guerra che ha scatenato 10 milioni di morte. E quindi è, alcuni la definiscono, la prima grande carneficina della modernità. Forse è anche questo un problema.
Confesso di non sentirmi in imbarazzo proprio per questo, non vorrei dispiacere a nessuno. Tutti, in quanto europei, giustamente possiamo e dobbiamo sentire il peso tremendo di quell'orrenda carneficina, ciascuno pro quota, quindi non mettiamoci solo noi dalla parte del torto. Oltretutto gli italiani ci hanno pensato 10 mesi su, non sono corsi a gambe levate o a treni velocissimi, tradotti, il famoso tripudio, la comunità d'agosto verso la guerra, ci abbiamo pensato sopra, ci siamo divisi e dopo si è giunti a questo. Io credo che dobbiamo avere il senso della strage, ma anche il senso di quella che appunto retoricamente si chiamò la comunità d'agosto, lo stare insieme, le grandi narrazioni. Io non dico che ci siano solo grandi narrazioni di guerra, ci mancherebbe, ci sono anche le grandi narrazioni di rivoluzione o ci sono tante altre grandi narrazioni. La storia ne ha offerte tante, comprese le grandi narrazioni religiose, evidentemente. Oggi c'è una grande narrazione islamista, potrebbe piacerci che non ci fosse, ma invece c'è. Io francamente quando sento continuamente dire la retorica, le grandi narrazioni, non ci sono più le grandi narrazioni, che bellezza, io mi dispiaccio che non ci siano più. Vorrei quindi che ci fossero le nostre, naturalmente, quelle dell'oggi. Io penso che l'imbarazzo nei confronti della grande guerra possa, tra i tanti elementi, portare dentro di sé anche questo. Non siamo più capaci di grandi moventi e di grandi fini. Altri, naturalmente, non quelli, ma grandi moventi e grandi fini.
Grazie, grazie Mario Isnenghi per essere stato con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Noi continuiamo il nostro viaggio fra gli scrittori, fra gli intellettuali degli anni della guerra, con le parole di Marcel Proust tratte dal Tempo ritrovato, l'ultimo, il settimo volume dell'opera Alla ricerca del tempo perduto.
Dissi con umiltà a Robert quanto poco si sentisse la guerra a Parigi. Mi rispose che anche a Parigi a volte era abbastanza incredibile. Alludeva a una incursione di Zeppelin che c'era stata la notte prima e mi chiese se non l'avessi vista, ma come in altri tempi mi avrebbe parlato di uno spettacolo di grande bellezza estetica. Al fronte si può ancora capire che vi sia una sorta di civetteria nel dire «è stupendo, che rosa e quel verde pallido», mentre si può essere uccisi da un momento all'altro. Ma era inconcepibile che Saint-Loup lo facesse a Parigi, a proposito di una incursione insignificante che tuttavia dal nostro balcone, in quel silenzio notturno, dove di colpo c'era stata una festa vera, con razzi utili e protettori, con sirene d'allarme che non erano soltanto per finta. Gli parlai della bellezza degli aerei che salivano nella notte, e ancora di più forse di quelli che scendono. Mi disse, ammetto che è molto bello quando salgono, quando stanno per fare costellazione e obbediscono in questo a leggi non meno precise di quelle che reggono le costellazioni, giacché quello che sembra uno spettacolo è il convergere delle squadriglie, comandi che ricevono, la loro partenza in caccia. Ma non ti piace ancora di più il momento in cui definitivamente assimilati alle stelle se ne distaccano per andare in caccia o per rientrare dopo il cessato allarme, il momento in cui fanno apocalisse e nemmeno le stelle stanno più al loro posto e le sirene, abbastanza wagneriane, no?
Era Marcel Proust, la voce di Diego Sepe che leggeva Marcel Proust. Anche un autore come Proust, così legato al ricordo, alle rimembranze personali e familiari, racconta lo spettacolo della guerra. Noi vogliamo continuare a parlare del rapporto fra la guerra e gli scrittori, questa volta da un altro punto di vista, cioè guardando appunto a come gli scrittori raccontano effettivamente la guerra. Abbiamo al telefono Antonio Scurati, tanto lo saluto, buongiorno Scurati.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
scrittore, saggista, autore di diversi romanzi, voglio ricordare Il padre infedele, che è finalista al premio Strega, ma anche docente universitario, insegna all'Università di Bergamo ed è coordinatore del Centro Studi sui linguaggi della guerra e della violenza e si è occupato di narrazioni belliche. Guerra, narrazioni e culture nella tradizione occidentale. Scurati, perché nel questo suo studio sulla guerra e sulle narrazioni belliche lei scrive che la guerra, nella guerra gli esseri umani si manifestano nella loro verità?
Dunque, intanto da qualche anno insegno allo IULM, lo dico solo perché sennò a Bergamo allora poi mi rimproverano, dicono basta, non insegni.
Quindi
più,
non insegna più a Bergamo.
No. Dunque, riportata così l'affermazione potrebbe generare un equivoco, cioè che l'equivoco secondo il quale sarei io a fare quell'affermazione, no, non è così. In quello studio che risale qualche anno fa, in cui appunto risalgo alle origini della fondazione del paradigma della narrazione della guerra nella tradizione occidentale, fondazione che avviene nell'epica omerica, e poi passo in rassegna le trasformazioni, l'infrangersi di quel paradigma con la modernità e il ricostituirsi di esso a rovescio nella contemporaneità, cioè con le guerre televisive, io ricostruisco questo paradigma ed è secondo quel paradigma culturale, cioè quel modo di narrare la guerra che si genera all'interno di una cultura eroica in età arcaica e che poi trova la sua massima espressione nell'Iliade di Omero, che è secondo quel paradigma, quella visione, che la guerra è, diciamo così, l'oggetto estetico per antonomasia. Che significa? Non significa che sia la cosa più bella che c'è, perché questo è un altro equivoco un po', diciamo, dozzinale. Sentivo il brano di Proust in cui si parlava in termini estetistici quasi decadenti, no, della guerra come cosa bella. No, l'oggetto estetico per antonomasia significa che a partire da Omero e poi per secoli, per millenni, fino alla Prima Guerra Mondiale, oserei dire, la guerra è stato pensato come il momento in cui l'essere si rivela. In cui tutto ciò che è oscuro,
ecco, era quello che le chiedevo, se la guerra, se la civiltà occidentale ha pensato la guerra come un grande spettacolo che possiamo vedere, no? Perché secondo questo mito culturale nella guerra che si manifesta l'essere umano? Questo cercavo di...
Perché perché appunto sin da Omero, come è stato autorevolmente detto, la guerra è il paradiso dello spettatore, è il piano di manifestazione delle virtù umane, che sono virtù invisibili perché interiori, ma che si esteriorizzano in comportamenti eroici tendenti alla fama postuma e quindi alla gloria del nome poetico. Il mondo omerico è un mondo in cui l'aldilà, l'Ade, a differenza che nel mondo ovviamente cristiano, è un luogo oscuro di tenebra dove gli individui sopravvivono in forma dimidiata, come lemuri, che non hanno più storia perché non hanno più luce. L'unica possibilità che in quel mondo l'individuo preso dentro le ferree leggi del cosmo ha di sopravvivere al proprio tempo mortale è quello di brillare nell'attimo in cui si estingue, di ricoprirsi, ammantarsi dello splendore della gloria. La gloria, intesa proprio come gloria militare, è una qualità della luce. In un cosmo che prevede un al di là oscuro, gli individui possono solo perpetuarsi ed eternarsi nel canto del poema rilucendo attraverso delle gesta che devono essere ben visibili. La visibilità diventa perciò il criterio stesso che governa un mondo in guerra.
Ecco, a proposito di gesta, lei nella scuola di scrittura Holden ha scelto di raccontare alcune battaglie, no? La battaglia di Maratona, la battaglia di Agincourt, la battaglia delle cinque giornate di Milano, quella del Golfo del 91. Se volesse raccontare la Prima Guerra Mondiale, come la racconterebbe?
Ecco, la Prima Guerra Mondiale è esattamente il punto nella storia in cui questo splendore della gloria, questo criterio di visibilità come criterio che governa un mondo in guerra in cui individui mortali destinati a sprofondare nell'oscurità dell'Ade possono brillare per un attimo prima di estinguersi, si infrange, viene meno, si spezza. La Prima Guerra Mondiale è il momento in cui questo mito, perché di un mito si tratta ovviamente, la realtà della guerra è cosa ben diversa, lo sappiamo tutti. Questo mito si infrange perché la guerra diventa qualcosa di ctonio, di oscuro, di sotterraneo. La guerra di trincea è una guerra in cui gli uomini, come è stato poi splendidamente, si perdoni il paradosso narrato dai grandi scrittori della Prima Guerra Mondiale, scende sottoterra. È una guerra in cui il campo di battaglia, la terra di nessuno, è il contrario di quello che doveva essere il campo di battaglia nell'epica omerica, cioè due individui appiedati, ben visibili, ben riconoscibili, che hanno declinato la loro storia, le loro genealogie e cose, si sfidano in campo aperto, faccia a faccia, in un duello all'ultimo sangue, appiedati, corpo a corpo, che perpetuerà i loro nomi. La Prima Guerra Mondiale è l'esatto opposto. Il campo di battaglia diventa la terra di nessuno, in cui si muore oscuramente e anonimamente a decine di migliaia in un solo giorno, in cui non c'è luce, c'è solo tenebra, in cui il nemico non è visibile, in cui la guerra sprofonda nell'ignoto.
Tra l'altro noi proprio domani parleremo di Terra di Nessuno, questo il titolo è anche il libro di John Leed che cambiò il nostro modo di studiare la guerra, parleremo anche delle trincee. Lei diceva questo riferimento alla visione della guerra, quindi la Prima Guerra Mondiale è una guerra invisibile o una guerra che noi possiamo vedere?
No, è una guerra per sua natura invisibile, in cui appunto non c'è gloria, secondo ovviamente il paradigma classico, perché non c'è luce. È una guerra appunto di mezzi meccanici, di macchine, in cui in un caos tattico gli individui si estinguono anonimamente, una guerra di masse. Tant'è che secondo la grande intuizione di Walter Benjamin, gli individui tornavano dalle trincee della Prima Guerra Mondiale più poveri di storie da raccontare, ammutoliti da quella che invece secondo la tradizione classica doveva essere il fulcro stesso dell'esperienza che autorizzava poi il gesto della narrazione.
Grazie, allora grazie Antonio Scurati, l'ho interrotta, noi la ringraziamo e in bocca al lupo per il premio Strega. Allora oggi sono stati con noi Antonio Scurati, ve lo dicevo, Mario Isnenghi, noi ancora li ringraziamo. State ascoltando la sigla di coda del nostro programma che ci accompagnerà nelle prossime puntate, Stellutis Alpinis, nella versione cantata da Francesco De Gregori. Oggi alla console avevamo Gaetano Chiarella. La grande guerra, sogni e macerie di un secolo fa, è un programma di Federica Barozzi, Lorenzo Pavolini e Alessandra Tarquini, che vi danno appuntamento a domani con una puntata speciale, lo ricordavo, dedicata alle trincee, a questo simbolo della Prima Guerra Mondiale. Vi ricordiamo che se volete potete inviarci sms al 335 5634 296, potete inviarci una mail al sito internet lagrandeguerra.rai.it. A domani.
È fiorita sul mio sangue per segnarla.